Or un giorno avvenne che, mentre egli insegnava, erano presenti seduti dei farisei e dei dottori della legge, i quali erano venuti da tutti i villaggi della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme, e la potenza del Signore era con lui per compiere guarigioni. Ed ecco, alcuni uomini portavano sopra un letto un uomo paralitico e cercavano di portarlo dentro e di metterlo davanti a lui. Ma non riuscendo ad introdurlo a causa della folla, salirono sul tetto della casa e lo calarono attraverso le tegole con il lettuccio, proprio in mezzo, davanti a Gesù. Ed egli, veduta la loro fede, disse a quello: «Uomo, i tuoi peccati ti sono perdonati». Allora gli scribi e i farisei cominciarono a ragionare dicendo: «Chi è costui che pronunzia bestemmie? Chi può togliere i peccati se non Dio solo?» Ma Gesù, conosciuti i loro pensieri, prese la parola e disse loro: «Che ragionate nei vostri cuori? Che cosa è più facile dire? I tuoi peccati ti sono perdonati, oppure dire: alzati e cammina? Ora, affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha autorità sulla terra di perdonare i peccati, io ti dico», disse al paralitico, «alzati, prendi il tuo lettuccio e vai a casa tua». E subito quell'uomo si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era disteso e se ne andò a casa sua glorificando Dio. E tutti furono presi da stupore e glorificavano Dio, e pieni di paura dicevano: «Oggi abbiamo visto delle cose sorprendenti».
Quanti di voi volete vedere le cose sorprendenti, e non solo oggi, ma anche domani, in questa settimana, per il tempo che il Signore ci dà di appoggiare i piedi sulla terra, che Dio ci possa fare vedere cose strabilianti, cose sorprendenti? Questo è uno di quei tanti miracoli che Gesù fece durante il suo ministero, e quello su cui voglio che noi insieme possiamo focalizzare la nostra attenzione è la fede di quattro persone. In questo testo non viene detto che erano quattro, però se voi andate a vedere in Matteo è scritto che erano, anzi proprio anche in Marco capitolo 2 versetto 3 si parla che questi alcuni uomini erano quattro uomini. Voi sapete che il numero 4 nella Bibbia ha un significato, i numeri non sono a caso. Ci sono alcuni numeri che alcune volte hanno delle simbologie straordinarie, tipo il numero 3, il numero 7, il numero 6. Il numero 4 rappresenta la Chiesa, quindi si parla della fede non dell'uomo questa volta. Tante volte Gesù operava perché c'era la fede di qualcuno operante, qualcuno che credeva, andava a lui e Gesù lo guariva. Qua non si dice della fede di questo uomo, non si parla della fede del paralitico, si parla, e Gesù stesso elogia la fede dei quattro uomini. Per cui noi a volte possiamo pregare per qualcuno, e quando c'è fede, la parola ci dice che se noi abbiamo anche una piccola fede, il Signore risponde e fa un miracolo, se questo miracolo rientra nella sua volontà. Però a volte Dio vuole premiare la fede supplente, quella fede che agisce in sostituzione a un'altra fede. Poco fa qualcuno chiedeva: preghiamo per una coppia, preghiamo per quella persona, preghiamo, addirittura una sorella prega per i propri nipoti, che forse non so se sanno che noi stiamo pregando per loro, perché il diavolo sta cercando di smembrare quella famiglia, di dividere marito e moglie e tante altre cose. A volte siamo noi che chiediamo, che noi intercediamo presso Dio, e quindi Dio vuole anche benedire la tua fede. Amen. In questo brano vediamo non solo l'attenzione è focalizzata sulla guarigione, noi non predichiamo solo la guarigione, perché l'Evangelo è completo. Evangelo significa buona novella, buona notizia. Qua si parla che mentre Gesù era a casa, non sappiamo quale casa, era in una casa, ma in quel momento era una casa che lo ospitava, e lui stava parlando circondato da tante persone. Ovviamente molti andavano per essere guariti, ma lui stava parlando, e quando Gesù parlava, ovviamente parlava di cose importanti, annunziava le cose concernenti il regno di Dio. E dice qua la scrittura che mentre questa potenza, questa unzione lo accompagnava, alcuni uomini, e l'altro passo parallelo dice esattamente quattro uomini, portavano sopra un letto un uomo paralitico e cercavano di portarlo dentro e di metterlo davanti a lui. Qual è la cosa importante, fratelli e sorelle? Se questo numero 4 ci simboleggia la Chiesa, a che cosa è chiamata la Chiesa? A che cosa tu che sei membro della Chiesa, tu che fai parte della Chiesa? Noi abbiamo detto qualche settimana fa, noi non andiamo in Chiesa, non vogliamo essere di quelli che vanno in Chiesa, noi vogliamo fare parte della Chiesa. Chiesa, ecclesia dal greco, assemblea di chiamati fuori. Noi non andiamo in un edificio chiamato chiesa, noi siamo l'edificio di Dio, noi siamo la Chiesa. La Chiesa è chiamata a portare il bisogno davanti a chi? A Gesù. A chi l'abbiamo presentato il tuo problema, sorella Lina? A Dio. Quando noi abbiamo qualche peso, Gesù stesso cosa disse? Venite a me. E se c'è qualcuno che forse stava pensando di andare in qualche altro posto, o le proprie aspettative sono dirette verso un indirizzo sbagliato, tu devi sapere una cosa, che Gesù non ha solo una soluzione per te, Gesù è la soluzione per tutti i nostri problemi. E se la Chiesa è chiamata a fare qualcosa di importante, qua non dice che i quattro fecero un miracolo. A volte si vede che i discepoli stessi erano chiamati a fare un miracolo. E si parla di Pietro, dell'ombra di Pietro che adombrava delle persone e le persone venivano guarite. Si parla degli indumenti dell'apostolo Paolo che venivano appoggiati sulle parti ammalate di alcuni ammalati e gli ammalati guarivano. Si parla di Stefano che faceva grandi prodigi, dell'evangelista Filippo che annunziava l'Evangelo con segni e prodigi. Anche noi, la Bibbia dice, questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel nome mio scacceranno i demoni, imporranno mano agli infermi ed essi guariranno, eccetera, eccetera. Quindi è una prerogativa di tutta la Chiesa, di tutti i discepoli. Però ci sono momenti in cui noi non possiamo, o forse non abbiamo i mezzi necessari, o non è il momento che noi dobbiamo operare, però una cosa la possiamo sempre fare. Qua non si parla del miracolo che i quattro uomini hanno fatto, qua si parla di un miracolo che Gesù ha fatto. Però si parla di una cosa importante che i quattro uomini hanno fatto, quella di avere un obiettivo. Io devo portare questo uomo davanti a Gesù. C'è un bisogno che io non posso risolvere, io non sono in grado, non ho i mezzi necessari, ma una cosa voglio fare, quella persona la voglio portare ai piedi di Gesù. Fratelli e sorelle, noi non siamo i creatori, noi non sappiamo creare niente, noi siamo strumenti, umili strumenti nelle mani del Signore, noi siamo persone insufficienti, noi siamo persone limitate, ma abbiamo un Dio che è illimitato, abbiamo un Dio che è l'onnipotente. Una cosa la possiamo fare: se tu hai un bisogno, se tu ti sta a cuore una persona, cosa farai? A chi lo porterai? La tua fede può essere anche quella, non di fare giochi di prestigio, di creare dal nulla tu, perché tu non lo puoi fare, noi non lo possiamo fare, ma una cosa la possiamo fare: portare quella persona e portarla ai piedi di Gesù, proprio davanti a Gesù, non davanti a una chiesa, non davanti a una religione, non davanti a un santone, a una fattucchiera, ma c'è una persona che può risolvere ogni problema. Quando le persone ti parlano dei loro problemi, a volte noi ci confondiamo, come si fa a risolvere questi problemi? Quanti disastri, quante situazioni familiari incompiute, quante tragedie familiari, quante malattie, quante oppressioni, quanti legami di ogni tipo. Persone disperate, genitori che soffrono per i figli, che si stanno incamminando per vie traverse, per vie dove il diavolo veramente la fa da padrone, e a volte noi ci sentiamo impotenti, ma la Chiesa non deve sentirsi impotente. La Chiesa ha un compito: portare le persone ai piedi di Gesù. Ti sta a cuore qualcuno? Desidera il tuo cuore portare qualcuno al Signore o no? Io credo che ognuno di noi abbiamo dei desideri. Ci sta a cuore qualcuno, forse stai pregando per tuo figlio, forse stai pregando per tua sorella, per un compagno di scuola, per un collega di lavoro, una persona a cui tu ci tieni, una persona a cui stai parlando del Signore. A chi porterai questi pesi? Tu ti devi impegnare. Questi quattro uomini avevano un obiettivo. Io credo che presero questo uomo, lo appoggiarono su una barella, quelle barelle che c'erano così, fatte forse di due stanghe di legno, credo, e un telo. Hanno appoggiato quel malato là e si misero tutti e quattro, uno per ogni manico, e avevano un solo obiettivo: arrivare a Gesù. Però c'era un problema. Qual era il problema? La folla. Cercarono di andare, sapevano che Gesù si trovava in quella casa. Io credo che anche quella casa può rappresentare il luogo dove la Chiesa si raduna. Dove porti il Signore? Dove porti le persone? Al Signore o li porti? Sono quelle che hanno un cristianesimo fai da te. Trovo una persona, la evangelizzi, viene a casa mia, ti parlo io, preghiamo insieme, digiuniamo insieme, facciamo questo, io ti ammesso. Impariamo una cosa: portiamo le persone nella casa di Dio, dove c'è la Chiesa che si raduna. Perché Gesù disse: dove due o tre si radunano di pari consentimento nel mio nome, io sono là in mezzo. Nel posto giusto. Noi non vogliamo caricarci personalmente dei pesi delle persone. C'è un luogo dove si trova Gesù, dove si trova la presenza di Dio, ed è dove si raduna la Chiesa. Non ce li prendiamo a livello personale questi pesi. Portiamoli là dove c'è la Chiesa raccolta, ma non perché la Chiesa abbia dei poteri magici, ma perché al centro della Chiesa c'è il Signore, c'è lo Spirito di Dio che opera. Però c'è la folla. Come facciamo ad arrivare là? Un problema, un ostacolo c'era. Quando noi, a volte noi cerchiamo di portare qualcuno al Signore, capita tante volte che ci sono tanti ostacoli. Come facciamo ad arrivare? Noi abbiamo tutta la buona volontà, si misero in quattro addirittura di pari consentimento, con la stessa forza, la stessa energia, la stessa caparbietà per arrivare a Gesù, ma c'erano gli ostacoli. C'era una persona, poi c'era un'altra, poi c'erano flussi di persone, addirittura non si poteva nemmeno entrare. Gesù era là, ma non si poteva accedere perché c'era una folla incredibile. Cosa facciamo noi ai primi ostacoli? E vabbè, vuol dire che non è nella volontà di Dio. A volte noi ci rassegniamo e crediamo che sia quella la volontà di Dio, di desistere, di lasciare perdere ogni cosa. Io non so se qualcuno stava pensando a questo. Niente, ci levo le mani, basta, non mi impegno più. Forse non è nella volontà di Dio, sarà per un'altra volta. E a volte gettiamo la spugna. Lo Spirito Santo ti vuole incoraggiare stasera. Se ci hai provato, continua. Cerca di avere quella fede. Perché fu elogiata la fede di quei quattro uomini? Cosa hanno fatto? Non si parla di miracoli che loro abbiano fatto. Loro hanno solo lavorato con le loro mani, hanno messo a disposizione la loro forza, la loro insistenza, la loro costanza. Videro degli ostacoli, era impossibile, umanamente non si poteva arrivare davanti a Gesù, però loro pensarono, escogitarono. La soluzione non la trovarono dal basso, ma guarda caso la soluzione viene sempre dall'alto. Chi ha risolto i problemi di casa tua? La soluzione viene dalla terra o viene dal cielo? Io credo che Dio ha sotto le sue mani la possibilità di risolvere ogni nostro problema, e la soluzione viene sempre dall'alto. Questi pensarono: non possiamo arrivarci così, affrontando tutti gli ostacoli, ma possiamo girare alle spalle, salire sulla casa, togliere il tetto. Io credo che hanno anche rischiato, no? Non era casa loro. È come se uno venisse a casa tua e ti smantella la casa, ti distrugge una casa per uno scopo. Tolgono le tegole, certo non erano i tetti che abbiamo oggi, però hanno dovuto faticare, togliere quella paglia, i legni, non so, le tegole che c'erano, cose di terracotta, hanno tolto, hanno fatto un'apertura, e credo che hanno intravisto tutte e quattro la possibilità. Là è Gesù. Guarda quanta gente che affolla la casa fino fuori, davanti alla porta, era tutto pieno di gente, però hanno visto Gesù pronto che parlava, sereno, tranquillo. Gesù non si scompone nemmeno davanti alla tempesta. E Gesù era là che parlava, ammaestrava. Io credo che dalla sua bocca usciva tutta la grazia possibile e immaginabile, dalla sua bocca usciva la speranza per tutti quelli che ascoltavano. No, quando Dio parla, il tuo cuore non riceve consolazione o no? Dopo che ricevi la parola di Dio, il tuo cuore non è ristorato, non torni a casa forse meglio di come sei entrato in questo luogo. E queste persone, quando intravidero Gesù, che gioia, hanno fatto un buco, si sono guardati. Ci vuole anche pari consentimento. Anche la Chiesa deve avere un'unica visione. Qual è lo scopo della Chiesa, fratelli e sorelle? Quello di creare nella Chiesa tutte le attività possibili e immaginabili, in modo che ognuno sia impegnato a fare qualcosa. L'iperattività a volte non è sempre nella volontà di Dio. Quando una Chiesa fa mille cose, non è detto che tutte e mille sono cose che vengono dal Signore. Una Chiesa impegnata a volte può essere anche nel sociale. Ben venga che se noi facciamo opere nel sociale, noi ci occupiamo dei detenuti, ci occupiamo dei poveri, degli anziani, ci occupiamo di tante altre cose, ma o quando c'è una famiglia povera, ben vengano queste cose, ma non è detto che mille cose, l'iperattività sia sempre da parte del Signore. E prima di ogni cosa, credo che ci vuole il consenso, il pari consentimento. Qual è la visione? Ci impegniamo a diventare un'industria di attività, o dobbiamo sempre avere la visione per quelli che soffrono, per il mondo perduto, o no? Diceva un servo di Dio che quando la Chiesa perde la visione per i perduti, la Chiesa stessa è perduta. Quando la Chiesa è fatta solo di insegnamenti, quando tutto quello che facciamo rimane qua dentro, è come l'acqua che rimane in una pozzanghera e prima o poi comincia a puzzare. Gesù disse invece che l'acqua che noi riceveremo, la salvezza, quando noi crediamo in Gesù, fiumi di acqua viva, sgorgeranno e raggiungeranno le persone infelici, le persone distrutte, le persone frustrate, le persone che sono in preda alla disperazione, quelli che vogliono suicidarsi, quelli che non hanno speranza, quelli che sono delusi. Quest'acqua deve andare fuori. La visione della Chiesa deve essere per i perduti soprattutto. Grazie a Dio per la visione che Dio ci ha dato di andare ad evangelizzare. Noi ci edifichiamo qua dentro, noi stasera ci stiamo forse edificando, il mercoledì, il lunedì, quando nelle cellule abbiamo l'opportunità di poter ricevere, ma poi vogliamo dare. E la visione di questi quattro era portare un perduto davanti ai piedi di Gesù, e la nostra visione deve essere quella di portare questa città ai piedi del Salvatore. Qual è la tua visione? Io vado in chiesa, mi carico, mi ingrasso io e tutto rimane qua? No, noi riceviamo per poi dare. Gesù disse: io vi ho costituiti affinché voi andiate e portiate frutto, e questo frutto sia permanente, costante. Cosa hanno fatto? Prendono questo letto, non so come hanno fatto, prendono delle corde, insieme con tanta fatica. E non è una cosa semplice. Immaginate la scena: tutte le persone che ascoltavano Gesù ad un tratto vedono il tetto scoperchiato, e questa barella che scende e viene calata proprio ai piedi di Gesù. Io immagino la gioia di quelle quattro persone. Io credo che hanno fatto un salto: finalmente l'abbiamo deposto ai piedi di Gesù, e loro si sono sentiti finalmente liberi, sciolti da quell'impegno, sono sentiti in pace. Abbiamo trovato il momento giusto, ma soprattutto abbiamo trovato la persona giusta. A chi dai i tuoi problemi? A chi affiderai quella persona che ti sta a cuore? I tuoi figli, la tua attività, a chi la porterai? Le tue sofferenze, le tue frustrazioni, le tue delusioni. La parola di Dio ti consiglia una cosa: portala ai piedi di Gesù. Cosa ha fatto Gesù quando ha visto quella scena? Qua dice la scrittura che Gesù, credo che già nel suo cuore stava lodando quelle persone, e dice al versetto 20: ed egli, Gesù, veduta la loro fede, disse a quell'uomo, quindi all'uomo paralitico: uomo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Immaginate che, secondo me, l'euforia di quelli che stavano sopra, dei quattro uomini, Guido, si è smorzato un pochettino, no? Si aspettavano che Gesù imponesse la mano: alzate e cammina. Immediatamente Gesù invece dà priorità a un altro discorso. Cosa dice Gesù? Non alzate e cammina. Ma forse ha detto allo spirito di quell'uomo: alzate e cammina. Cosa dice la scrittura? Che ogni uomo è nel peccato. Diceva l'apostolo Paolo: noi eravamo morti nei falli e nei peccati, ma in Cristo siamo stati vivificati. Siete nati di nuovo, il vostro spirito è rinato, no? Gesù disse a Nicodemo: tu devi nascere di nuovo, perché lo spirito è morto senza Dio. E Gesù disse proprio quello: i tuoi peccati ti sono perdonati. Immagino quei quattro che erano così speranzosi, che erano così pieni di fiducia, che in quel momento avveniva il miracolo. Avevano fede, sì, credevano, ma l'hanno portata a Gesù per la guarigione probabilmente. Gesù mette subito ordine alle priorità di quelle persone. Qual è la nostra priorità, fratelli e sorelle? Andiamo in chiesa che succederanno miracoli stasera. Andiamo in chiesa che c'è un profeta, c'è un guaritore, c'è un servo. Ben venga quando Dio ci dà la possibilità di avere ospiti, di avere persone di cui Dio si usa, ma la cosa principale, Gesù disse, cercate prima. Non dice di non cercare altre cose, ma dice cercate prima. Qual è il motivo per cui tu sei qua dentro stasera? Cosa stai cercando? Prima. A volte noi forse non riceviamo cose, può capitare anche il caso in cui noi non riceviamo qualcosa perché non abbiamo le giuste priorità. Non stiamo cercando prima le cose che vengono nella mente di Dio per primo. Gesù disse: cercate prima il regno di Dio, la sua giustizia, e le altre cose vi saranno date in aggiunta. Cioè la cosa che a te serve stasera, sto parlando se c'è qualcuno per la prima volta, qualcuno che non ha fatto un'esperienza, qualcuno che non ha la certezza della salvezza, la cosa che ti serve principalmente è la salvezza dell'anima, è il perdono dei peccati. Che giova all'uomo, diceva Gesù, se dopo aver guadagnato tutto il mondo, compresa non una guarigione, 10 guarigioni, poi perde la sua anima? Voi sapete che sono persone che hanno ricevuto guarigione e le abbiamo conosciute anche noi, e oggi sono lontani da Dio. E se domani Gesù tornasse, queste sono persone destinate all'inferno, con tutta la guarigione che hanno ricevuto. I 10 lebbrosi furono tutte 10 guariti. Chi è tornato ad adorare Gesù e a ringraziare Gesù? Solo una persona, e gli altri 9 sono presi però la guarigione. A cosa gli è servita quella guarigione? La lebbra del peccato credo che è rimasta attaccata al loro cuore, al loro spirito. Hanno ricevuto solo una guarigione umana. Noi non siamo qua solo per chiedere la guarigione umana. Ben venga che il Signore ci dà la possibilità di chiedere anche la guarigione, ma noi siamo qua perché abbiamo capito che i nostri peccati dovevano essere perdonati. Chi di voi era un peccatore? Chi di voi oggi è un peccatore? Salvato per grazia, gloria a Dio. Oggi siamo ancora peccatori, ma salvati per grazia. E siamo salvati non perché siamo diventati bravi, siamo salvati perché Gesù ha perdonato i nostri peccati, ha cancellato la colpa, ha cancellato quella macchia che c'era sulla nostra vita. La parola di Dio dice: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente mediante la fede in Cristo Gesù. Gesù dà ordine alle priorità, dice a quell'uomo: i tuoi peccati ti sono perdonati. Qua c'è anche, voglio sottolineare una nota anche dottrinale. I farisei si stupiscono e tra di loro dicono: ma come mai? Forse lo dicono anche in loro stessi, si sono meravigliati: come mai questo uomo forse sta bestemmiando, è qualcosa di blasfemo che sta dicendo, perché un uomo non poteva perdonare i peccati. Come può un uomo perdonare? Ma loro trascuravano una cosa, che Gesù non era solo vero uomo, Gesù era anche vero Dio, e come vero Dio poteva perdonare anche i peccati. Però questo significa anche una cosa, che chi può perdonare i peccati? Loro sapevano che era un principio divino questo, loro lo conoscevano a livello intellettuale. A livello mentale loro, i farisei, erano conoscitori, sapevano che solo Dio può perdonare peccati. Questo significa anche una cosa: quando qualcuno ci ha insegnato che poteva assolvere i nostri peccati, questa era una menzogna, non era una verità. Qualcuno, quando anche un pastore pensa di assolvere i peccati di un altro, sbaglia. Chi ci può perdonare, può cancellare le nostre colpe? Solo il Signore. Giovanni Battista un giorno disse: ecco l'agnello di Dio, finalmente. Qualcuno che può cancellare i peccati del mondo. Gesù Cristo, non c'era stato un uomo che poteva perdonare i peccati. Noi possiamo La Bibbia dice anche, qualcuno si giustifica dicendo, ma la Bibbia dice di confessare peccati gli uni agli altri. Noi non siamo contrari alla confessione. Se qualcuno vuole confessarsi, non so, una sorella con un'altra sorella, un fratello con un fratello perché ha dei pesi, vuole confessare, oppure se tu sbagli verso quel fratello o quella sorella, puoi andare a confessare, devi andare a confessare i tuoi peccati. Quella persona, tipo, se tu hai sbagliato verso di lei, verso di lui, ti può sciogliere, quindi ti deve perdonare, tu vieni sciolta. Ma qua non si parla, qua si parla che quando qualcuno sbaglia davanti a Dio, noi non possiamo assolvere nessuno, perché chi legge il cuore è solo Dio. Ecco perché lui ha l'autorità e la facoltà di poter perdonare i peccati. Loro si stupirono, come fa questo a perdonare, perché solo uno può perdonare i peccati. Noi non siamo contrari a confessarci gli uni agli altri, e se sbagliamo dobbiamo confessare i peccati l'uno all'altro, e dobbiamo perdonarci a vicenda per gli errori commessi l'uno verso l'altro. Ma quando tu sbagli e fai un errore verso Dio, chi può perdonare la tua colpa è solo Dio. Noi non abbiamo il potere di assolvere nessuno, ammesso che noi ci possiamo confessare gli uni agli altri, ma non possiamo dare assoluzione dando la ricetta medica e la cura da fare. Dici quattro preghiere, fai un bel digiuno, o vai tutti i culti di questa settimana, fateli tutti, così tu puoi espiare la tua colpa. Noi non abbiamo questa possibilità, non abbiamo l'autorità. Chi può veramente perdonare e cancellare le nostre colpe? Solo Dio. Amen. Gesù capì quello che stavano ragionando quei farisei e disse una cosa, versetto 22: ma Gesù, conosciuti i loro pensieri, prese la parola e disse loro: che ragionate nei vostri cuori? Che cosa è più facile, dire i tuoi peccati ti sono perdonati, oppure dire alzati e cammina? Ora, affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha autorità sulla terra di perdonare peccati, io ti dico, disse al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua. E subito quell'uomo si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era disteso e se ne andò a casa sua, glorificando Dio. Attenzione, guardate l'effetto. Qua si parla di salvezza, si parla anche di guarigione. Una chiesa che parla solo di salvezza è monca, gli manca anche il segno. Noi dobbiamo parlare anche dei doni di Dio, delle guarigioni, dei miracoli del Signore. Se noi parliamo solo di guarigioni, noi rendiamo l'Evangelo monco, gli manca qualche altra cosa. Ma Gesù è una cosa straordinaria. Lui predica l'Evangelo completo. Lui stava dimostrando: io ho autorità di poter dire i tuoi peccati ti sono perdonati, perché lui era Dio. E la cosa più importante è salvare una persona nell'anima. Ma lui stava dicendo: l'Evangelo comprende anche questo dono, il fatto che io ti voglio regalare anche la guarigione del corpo. Allora alzati e cammina. Quell'uomo si alzò, quindi realizzò la guarigione, ma poi dice un'altra cosa: e cominciò a glorificare Dio. E immaginate quei quattro che cominciarono a saltare, forse gli hanno rotto tutto il tetto a questo punto dalla gioia, come per dire: noi pensavamo che lui forse non avrebbe fatto questo miracolo quando ha detto i tuoi peccati ti sono perdonati. Forse ti sei stupito, sei rimasto un po' deluso quando qualcuno ti ha portato in chiesa e ti ha detto: vieni, tu hai bisogno di salvezza. E tu forse, magari nel cuore tuo, nell'ingoscio, hai detto: vabbè, io vengo, ma io speravo un'altra cosa. Io venivo in chiesa perché mi voglio fidanzare, perché ho bisogno di un marito, perché ho bisogno di una casa, ho bisogno di una guarigione. Qual è il motivo per cui sei venuto al Signore? Qual è la cosa che desideri di più? Chi vive, chi cerca il Signore, diceva l'apostolo Paolo, solo per le cose di questa vita, è il più miserabile degli uomini. Qualcuno una volta parlava della religione dei miserabili, cioè quelli che cercano solo queste cose. Andiamo in chiesa, stasera miracoli, stasera c'è un'unzione particolare per ricevere ricchezze, posti di lavoro, questo, quell'altro, guarigioni, e la gente corre, sembra un circo, sembra un luogo di spettacolo, di attrazione. Sapete, Gesù quando parlava del regno di Dio non sempre c'era attrazione. Ci fu un momento in cui, quando Gesù parlava, le persone, dice la scrittura, cominciarono a girare i tacchi e andarsene. La gente che si era accalcata attorno a lui, una alla volta si girarono e se ne andarono e dissero: questo parlare non mi piace, io non vorrei, è duro questo parlare, io non vorrei che qualcuno andasse via stasera, abbiamo concluso, abbiamo quasi finito, e dicesse nel cuor suo: meglio andare a casa, meglio lasciare perdere questo discorso, non era questo che volevo io, desideravo un'altra cosa. Io credo che quell'uomo ha realizzato, prima di ogni cosa, gli si è tolto un peso dalla coscienza, gli si è svegliato l'uomo interiore, lo spirito è risuscitato, che era la cosa più importante, anche se quest'uomo, immaginate, per assurdo, poteva anche rimanere là, nella barella, se avesse realizzato la salvezza dell'anima, era la cosa più importante che lui poteva desiderare. Ma il Signore vuole anche darti una gioia in più. Non solo la salvezza dell'anima ti vuole dare, ma ti vuole arricchire dei suoi doni. Amen. Il nostro Dio non disdegna di darci anche qualche regalo. Non è la cosa importante, non è quello che ci porteremo in cielo. La Bibbia ci insegna che a volte l'Evangelo diventa anche una rinuncia, diventa qualcosa che implica difficoltà, prendere la croce ogni giorno. Se noi non predichiamo questo Evangelo non siamo completamente onesti. Se noi predichiamo l'Evangelo fatto solo di prosperità, solo di benedizione, solo di regali, caramelle e doni per chiunque, questo è un Evangelo che non corrisponde a quello della parola di Dio. L'Apostolo Paolo, che era quello che faceva grandi miracoli, quando ha fatto il curriculum della sua vita, ha fatto la sua cronistoria, ha detto: io sono quello che sono stato lapidato diverse volte, sono stato morso dalla vipera, sono stato naufrago in mezzo al mare, sono stato deriso, sono stato perseguitato, ammalato, aveva addosso lui stesso delle malattie, ho combattuto in carcere più di una volta. Una volta l'hanno preso e pensavano che fosse morto. Quanti problemi, quante difficoltà, fino al punto che un giorno Dio dovette dirgli: la mia grazia ti basta. Però lui continuava, lui aveva visto delle cose straordinarie. Dice la scrittura che lui ha visto un giorno Dio come se l'avesse preso di peso, lo avesse portato e gli ha dato una sbirciatina in quello che c'era nel regno dei cieli e gli ha fatto vedere: vedi quelle cose? Lui dice: sono cose che io non posso nemmeno proferire, sono delle cose così straordinarie che non posso nemmeno raccontare, delle cose ineffabili, solo un anticipo. E poi il Signore gli ha detto: scendi giù, non è il momento di queste cose. Ma solo avere avuto un piccolo acconto della gloria di Dio, lui finalmente, quando è arrivato alla conclusione del suo ministero, ha detto: io ho combattuto il buon combattimento. È stato fatto di guarigioni, di vittorie, di gloria, di persecuzioni, di malattie, di problemi, di cose buone e anche cose meno buone, di falsi fratelli, di falsi profeti, di falsi cristi, di persone che lo avevano aiutato, di persone che lo avevano abbandonato. Ma una cosa ho fatto: ho conservato la fede, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ora mi spetta la corona. Quelle cose che io avevo intravisto, quelle cose che avevo pregustato, ora il Signore me le sta dando. Gloria a Dio. Cosa ti aspetta dal Signore che ti dica stasera? Alzati e cammina, oppure i tuoi peccati ti sono perdonati. Vogliamo chiudere i nostri occhi. Alleluia. Signore, ti ringraziamo per la tua parola. Grazie Signore perché la tua parola è completa. Signore, se qualcuno è venuto con un desiderio che non è prioritario, Signore, noi ti preghiamo che possa nel cuor suo cercare prima il regno di Dio, la giustizia tua, Signore, affinché possa ricevere anche tutte le altre cose che tu hai preparato per lui o per lei. Se qualcuno non ha la certezza della salvezza, fratelli e sorelle, in questo momento, nel tuo cuore, cerca di comprendere che la cosa che ti serve di più stasera è il perdono dei tuoi peccati. L'Apostolo Paolo diceva alla Chiesa di Roma: la creazione geme, è in travaglio, Fratelli e sorelle, tutto è alterato, non c'è la perfezione, non c'è più quella perfezione che Dio aveva dato nell'Eden. La disubbidienza dell'uomo, il peccato ha rovinato tutto, ha alterato quello che Dio aveva creato perfetto. C'è sofferenza, c'è apprensione, c'è tumulti, ci sono guerre, rumori di guerre. Noi ci accorgiamo che tutto quello che noi abbiamo è solo parziale in questa terra. Forse ti serve una guarigione e Dio probabilmente ti darà la guarigione, ma cerca di mirare alle cose prioritarie stasera. Quello che ti serve di più è avere la certezza della tua salvezza, è la vita eterna che Dio ti vuole dare, non una vita un po' più lunga, ma Dio ti vuole dare, vuole andare oltre, ti vuole dare la vita eterna, quella vita che non finirà mai. Hai tu la certezza dove passerai l'eternità? Vuoi tutto e subito, vuoi le cose materiali che servono, cose che tu avresti chiesto comunque anche a un uomo, anche a un mago, anche a un veggente, a qualcuno che pensa di avere queste soluzioni immediate per l'uomo, a volte dietro compenso. Il Signore non ha bisogno dei tuoi soldi. Dio quello che dà lo dà gratuitamente. Gesù stesso disse un giorno: venite a me voi tutti che siete travagliati, aggravati, io vi darò riposo. Vieni a me tu che hai bisogno di salvezza e io ti darò salvezza. Se tu ti senti oppresso dal peccato, se ti senti annegato nelle tue trasgressioni, Dio ti vuole principalmente liberare, renderti un figlio di Dio. E poi, se Dio, dice la scrittura, ci ha donato la cosa più importante che aveva, Cristo Gesù, il suo figliolo unico, come non ci donerà anche tutte le altre cose insieme a lui? Se Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figliolo, come non ti donerà la guarigione? Chi di voi desidera qualcosa stasera? Alza la tua mano. Alziamoci tutti in piedi. Vedo molti che fanno delle richieste. Io non so qual è la tua richiesta. Mentre gli occhi sono chiusi, mentre preghiamo insieme, qual è la tua richiesta davanti a Dio? Probabilmente qualcuno ha più di una richiesta da fare al Signore. E mentre la tua mano è stesa verso l'alto, metti la tua priorità. Qual è la cosa che ti serve di più? Parti dai bisogni spirituali stasera. Dice: Signore, io ho bisogno di questo, ho bisogno di pace nella mia anima, io ho bisogno della salvezza. Se tu non ce l'hai la certezza, grida al Signore. La parola dice che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Se tu cerchi il Signore solo per risolvere i tuoi problemi materiali, tu non hai conosciuto il vero Dio, stai venendo col passo sbagliato davanti a Dio, stai facendo una richiesta non opportuna davanti al Signore della gloria. Cerca prima il regno e la giustizia di Dio e le altre cose ti saranno date, a conferma che Lui può fare l'uno e l'altro. Lo stesso Dio che ti salva stasera ti può anche guarire. Lo stesso Dio che ti salva e ti perdona i peccati ti darà anche probabilmente la soluzione per i tuoi problemi pratici, per i tuoi problemi familiari, per la tua sofferenza. Se tu ti senti rassegnato, fratelli e sorelle, Dio vuole dire: io voglio vedere la vostra fede. Nel tuo cuore c'è qualcuno che ti sta particolarmente, hai un interesse particolare per quella persona, hai forse sofferto e stai ancora forse piangendo per quella persona? Presentalo al Signore, impegnati. Dio vuole vedere anche la tua fede. Non desistere, non ti stancare, continua a lottare. Se c'è bisogno di scoperchiare qualche tetto, fallo nel nome del Signore. Io credo che nessuno ha rimproverato quelle persone per aver scoperchiato, per aver rovinato una casa. Anzi, forse quegli uomini sono stati anche lodati, apprezzati. Dio vuole apprezzarti, Dio vuole lodarti anche per la tua semplice fede, ma continua, non ti fermare davanti a nessun ostacolo. Forse qualcuno ti ha detto nella folla: ma dove vuoi andare? Ma cosa stai sperando? Ma chi te l'ha detto? Ma lascia perdere, rassegnati, lascia perdere, accontentati della vita materiale. Forse tra la folla chissà quante quanti scoraggiamenti, vai avanti, non ti fermare, raggira l'ostacolo, non ti fermare davanti ai primi ostacoli, vai avanti, continua a intercedere, se stai pregando per i tuoi figli, se stai pregando per tuo marito, se stai pregando per il tuo posto di lavoro, se stai pregando per la tua guarigione, continua a cercare il Signore, porta il problema ai piedi di Gesù. Gesù è la soluzione di ogni problema.